Benvenuti ad una serata particolare nella quale avremo modo di ascoltare 17 temi di 17 studenti delle scuole bellunesi, peraltro recentemente premiati in sala Don Tamis a Dagordo. L'introduzione di Gianni Santomaso.
Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Nel film I 100 passi questa frase viene attribuita a Peppino Impastato. In realtà pare che Peppino Impastato questa frase non l'abbia mai pronunciata, ma tant'è. Questa frase è così bella, così vera, così significativa che gli istituti comprensivi di Cencenighe a Gordino, di Agordo, di Trichiana, l'Associazione Libera Belluno, le scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno l'hanno scelta per promuovere il secondo concorso intitolato La bellezza dell'impegno, storie di vita al servizio degli altri. Un concorso che era aperto a studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado della provincia di Belluno. Un concorso nato nel ricordo di Peppino Impastato e del suo impegno a difesa della bellezza della giustizia tramite le onde di Radio Out. Le classi sono state invitate a riflettere sull'importanza di una informazione libera che diffonda la cultura dell'impegno civile, responsabile e consapevole. Tre le sezioni che sono state previste, una per la classe prima, una per la classe seconda e una per la classe terza. Gli studenti sono stati invitati a produrre un racconto biografico in cui presentassero in modo creativo la storia dell'impegno al servizio degli altri di una persona, famosa o non famosa, che si era opposta o si oppone alle mafie e o alla mentalità mafiosa in qualunque forma o contesto essa si manifesti, al fine di promuovere la giustizia, la libertà e l'uguaglianza riconosciute e garantite dalla Costituzione italiana. Un concorso che ha riscosso notevole successo e già che alla segreteria del concorso stesso, gestita in maniera impeccabile, soprattutto con grande passione dall'insegnante dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe, Eliana Cavallet, sono arrivati circa 60 elaborati, 17 dei quali sono stati premiati nel corso della serata del 28 marzo scorso ad Agordo. Gabriella Dedea e Antonio Bortoluzzi, componenti della giuria, hanno consegnato gli attestati agli alunni delle scuole di Domegge e Auronzo di Cadore, di Castion, di Sedico e Sospirolo, di Agordo, di Cencenighe e di Canale d'Agordo. Don Pino Puglisi, Rita Atria, Giordano Coffen, Giancarlo Siani, Peppino Impastato, Tina Anselmi, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Lea Garofalo, Ilaria Alpi, Charles Sumner, Langston Hughes. Sono alcuni dei nomi su cui si sono concentrati i ragazzi, ma anche su quello di Don Bruno Soppelsa, sacerdote bellunese impegnato tutt'oggi in prima persona. Gli elaborati dovevano arrivare alla segreteria del concorso sia sotto forma di testo scritto che sotto forma di audio. L'idea iniziale infatti era quella di diffondere questi elaborati anche attraverso la radio, proprio per ricordare l'impegno di Peppino Impastato che attraverso la sua Radio Out aveva cercato di diffondere, oltre appunto al suo impegno, la sua sete di giustizia sociale. Radio Più è pertanto onorata di farvi ascoltare 17 elaborati che sono stati premiati nel corso della serata del giovedì 28 marzo ad Agordo, potendo così contribuire anch'essa alla diffusione della giustizia sociale e soprattutto alla diffusione della bellezza dell'impegno.
Ed eccoci alla lettura dei temi. Primo classificato, classe prima di scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Sedico, titolo dell'elaborato Don Pino Puglisi, visto da Carmelo.
All'inizio non ero interessata alla parrocchia, mi interessava solo rubare le auto. Vidi numerose volte molti bambini andarci e li sentivo sempre ridere. Un giorno, non riuscendo a trattenere la mia curiosità, andai a spiare i bambini che stavano giocando e preparando delle pizze con il Don, che però si accorse subito della mia presenza. Così mi chiese gentilmente il mio nome e mi disse che se volevo partecipare dovevo scendere e suonare il campanello. Ma io pensavo che intendesse il clacson della macchina, perciò andai a premerlo. Subito arrivò il Don che, sbalordito, mi chiese come avevo fatto a scassinare quell'auto e io gli feci vedere che nell'inizio mio calzino era nascosto un coltellino che usavo per aprire le auto. Poi decisi di scappare, anche se mi sarebbe piaciuto passare del tempo insieme agli altri bambini e al Don.
Nei giorni seguenti pensai che un bambino della mia età non avrebbe dovuto fare queste cose illegali, ma divertirsi e giocare insieme agli altri. Perciò iniziai a frequentare la parrocchia e partecipare alle messe di Don Pino, dove andavano sempre più persone. Un giorno a una messa era presente anche il sindaco e il Don stava facendo un discorso sulla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia, e sulla mancanza di servizi per la popolazione. Allora, alla fine, tutti si alzarono ad applaudire, tranne il sindaco, che si alzò soltanto quando andai da lui e lo obbligai ad applaudire. Una volta partecipai alla processione di San Gaetano, abbiamo fatto il giro del paese cantando. Arrivammo poi vicino ad un ristorante dove stavano festeggiando con Fred Malvino che cantava. Poi iniziarono a far scoppiare i fuochi d'artificio e noi ci spaventammo, riuscendo poi a riprendere la calma. Così iniziai a rendermi conto di quanto la parrocchia potesse essere interessante e divertente. All'interno di essa feci amicizia con molti bambini e ragazzi. Tutto questo grazie a Don Pino, che mi aveva cambiato. Per farglielo capire, andai da lui con una radio che avevo rubato alcuni giorni prima. Gliela porsi e gli dissi di seguirmi. Era molto confuso, ma mi seguì comunque. Lo portai in un piccolo parcheggio dove era parcheggiata l'auto, da cui avevo rubato la radio. Aprì l'auto con il mio coltellino e rimisi la radio al suo posto. Poi diedi il coltellino al Don, che mi sorrise trasmettendomi tanta felicità e soddisfazione.
Una sera sentii un forte boato e una forte puzza di bruciato provenire dalla parrocchia. Andai a vedere. Qualcuno aveva dato fuoco agli scatoloni che contenevano delle medicine che si trovavano in giardino. I responsabili sembravano essere stati tre ragazzi su un motorino, che il Don denunciò il giorno dopo, senza però ottenere alcun risultato. Questo fu il primo atto per intimidire il Don. Pochi giorni dopo lo vidi con dei lividi in faccia. Era anche più serio. Questo mi portò a pensare che fosse stato aggredito dagli stessi ragazzi che avevano bruciato le medicine. Ma Don Pino non si scoraggiò e continuò ad organizzare messe. Un giorno andai come sempre in parrocchia, pronto per fare gli auguri al Don che avrebbe compiuto 56 anni. Rimasi sorpreso perché il Don non uscì per salutarmi. Entrai e trovai Gregorio, amico del Don, in lacrime, con vicino Sor Carolina e gli altri bambini. Non capendo cosa stesse succedendo, entrai nella stanza con loro e mi ritrovai davanti una bara con molti giocattoli appoggiati sopra. Mi bastarono pochi secondi per capire cosa fosse successo. Don Pino Puglisi era stato ucciso. Non avevo mai pianto delle lacrime così forti. Mi sentii il cuore rompersi in mille pezzi. Non credevo però che fosse del tutto scomparso. Ancora oggi mi compare la sua figura, soprattutto quando mi trovo in chiesa. Le sue parole sono le uniche cose sagge che abbia sentito in tutta la mia vita e non me le dimenticherò mai.
Secondo classificato, classe prima B della scuola secondaria di primo grado, Emidio Paolin di Canale d'Agordo, titolo dell'elaborato Io, Paolo Borsellino.
Io, Paolo Borsellino. Se la gioventù negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Salve a tutti, io sono Paolo Emanuele Borsellino. Sono nato a Palermo il 19 gennaio 1940 e ho deciso di raccontarvi la mia triste ma allo stesso tempo interessante storia. Ho frequentato il liceo classico Giovanni Meli di Palermo e mi sono iscritto presso la facoltà di giurisprudenza degli studi di Palermo. All'età di 22 anni ho conseguito la laurea con il massimo dei voti, 110 lode. Nel 1962, dopo la mia laurea, mio padre, Diego Borsellino, morì all'età di 52 anni, a causa di una malattia. Così io mi impegnai a tenere attiva la sua farmacia, fino alla laurea in farmacia di mia sorella Rita, e per noi fu un periodo di grandi sacrifici. Nel 1963 partecipai a un concorso per entrare nella magistratura italiana e mi classificai 25esimo su 171 posti messi a bando. Con il voto 57 divenni il più giovane magistrato in Italia. Quindi incominciai il tirocinio come uditore giudiziario e lo terminai il 14 settembre 1965, quando venne assegnato al Tribunale di Enna nella sezione civile. Nel 1967 fui nominato pretore a Mazara del Vallo. Un anno dopo mi sposai con Agnese e nel 1969 venni trasferito alla pretura di Monreale, dove lavorai in stretto contatto con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Nel 1975 venni trasferito presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Nel 1980 continuai l'indagine sui rapporti tra i mafiosi di Alto Fronte e Corso dei Mille, che portò a vari arresti, lavorando sempre insieme al capitano Basile, che venne ucciso poco dopo. Da allora io e la mia famiglia fummo costretti a vivere sotto scorta. Nel frattempo, fra me e Rocco Chinnici, nuovo capo dell'ufficio istruzione, crebbe un rapporto di stima e fiducia, non solo professionale. Tant'è che mi affidò la figlia in una sorta di tirocinio, quando ella stessa decise di abbracciare la nostra carriera. Dopo la morte di Basile, Chinnici decise di istituire il pool antimafia, in modo che i magistrati che indagavano non fossero più da soli ad occuparsi di un'indagine, ma insieme avrebbero avuto una visione più completa del fenomeno mafioso e sarebbero stati più forti. Entrai a far parte del pool antimafia insieme al mio amico Giovanni Falcone e a Giuseppe Di Lello. Il 29 luglio 1983 Chinnici rimase ucciso nell'esplosione di un'autobomba. Al suo posto fu nominato il giudice Antonino Caponnetto. Nell'estate del 1985 io e Falcone, per ragioni di sicurezza, fummo trasferiti insieme alle nostre famiglie nella foresteria del carcere della Sinara e lì scrivemmo l'incredibile sentenza di 8.000 pagine che portò al rinvio a giudizio di ben 476 indagati in base alle indagini del pool. Il 10 febbraio 1986 ebbe inizio il maxi processo di Palermo presso un'aula bunker costituita appositamente all'interno del carcere del Lucciardone a Palermo, che si concluse nel 1987 con ben 342 condanne, tra cui 19 ergastoli. Il 19 dicembre 1986 chiesi ed ottenni la nomina di procuratore della Repubblica a Marsala. Purtroppo il 23 maggio 1992 un altro grande dolore mi colpì. Il mio caro amico Giovanni Falcone fu fatto saltare in aria insieme a sua moglie Francesca e alla sua scorta, nella strage di Capaci da Totorina, un capo mafioso e i suoi picciotti. Dopo la sua morte sapevo che sarebbe toccato anche a me fare la sua stessa fine, e fu così. Due mesi dopo la morte di Falcone, il 19 luglio 1992, andai a trovare insieme alla mia scorta mia mamma e mia sorella Rita, che vivevano in via D'Amelio. Alle 16.58 suonò il campanello di casa e una Fiat 126 imbottita di tritolo esplose uccidendo oltre a me 5 dei miei agenti di scorta. Per ricostruire la dinamica del mio attentato sono stati necessari molti processi che proseguono ancora ai giorni vostri e alcuni misteri mai risolti, come la scomparsa della mia agenda rossa. Il 24 luglio, al mio funerale, il giudice Antonino Caponnetto si alzò e così parlò. «Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventerà la lotta di ciascuno di noi. Quel giorno 10.000 persone parteciparono ai miei funerali privati nella chiesa di Santa Maria di Marillac».
Terzo classificato, classe prima di scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Sedico, titolo dell'elaborato «Don Pino». Visto da Suor Carolina.
Don Pino Puglisi, visto da Suor Carolina. Ho conosciuto Don Pino Puglisi quando sono stata chiamata per offrire servizio alla Chiesa. Non mi sarei aspettata un uomo disposto a offrire la sua stessa vita pur di aiutare la gente in difficoltà. Si impegnò tanto per poter permettere ai bambini di non svolgere il ruolo di corriere della mafia e di aver diritto al gioco e allo studio. Per questo li ospitava seppur avesse molto da fare nel cortile interno della parrocchia e li aiutava a rispettare le regole del gioco. Fu molto sorpreso nel vedere i bambini così aggressivi contro chi vinceva lealmente, ma non lo fu altrettanto nel sapere che i genitori non davano loro l'educazione corretta. Durante la processione in onore di San Gaetano, Don Pino aveva proibito i botti ed io fui molto contenta, dato che li consideravano pericolosi per gli animali e per i bambini. Ma questo non impedì alla mafia di farli scoppiare lo stesso illegalmente, scatenando la fuga di molti bambini che in seguito riuscimmo a radunare nuovamente, continuando così la processione. Per costruire il futuro dei bambini, insieme al suo amico Gregorio, raccolse più di 1000 firme per svuotare Brancaccio dalla mafia e per costruire una scuola. Il sindaco fu stupito nel vedere quanta gente lo appoggiava. Sembrava impossibile convincere più di 1000 persone a chiedere espressamente quello di cui avevano diritto, ma la forza che ha sempre accompagnato il Don per non vedere più i bambini nelle strade non l'ha mai abbandonato. Fui molto contenta di sostenere questo progetto poiché garantiva ai bimbi l'educazione che i genitori non impartivano e aiutava l'associazione. Ci furono però anche giorni difficili a Brancaccio. Una volta, era il 23 maggio 1992, mentre Don Pino stava guidando, sentì alla radio la notizia dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone da parte della mafia e fu molto colpito nel vedere dei ragazzi esultare e congratularsi con la mafia e molte con gesti volgari.
Purtroppo, anche se non lo diceva, sapeva che un giorno la mafia avrebbe reagito anche contro i suoi progetti per un mondo migliore. Durante una notte, infatti, da quanto intuì, hanno svegliato Don Pino e l'hanno picchiato. Lui non me lo volle dire, ma io lo capì all'istante accorgendomi dei lividi presenti sul suo volto. Nonostante la paura, continuò a organizzare attività educative per i bambini. Un giorno li portò a guardare le stelle e Don Pino spiegò loro le costellazioni. Loro a Brancaccio le stelle non le potevano vedere. C'è troppo inquinamento e nessuno si accorgeva delle bellissime luci nel cielo. Erano troppo impegnati nell'aiutare la mafia. Aveva anche organizzato una gara di biciclette durante la quale i bambini si sfidavano lealmente e si divertivano. La sera del suo 56° compleanno, con tutti i bambini, avevano preparato una grande torta coperta di una bellissima panna montata. Era tutto pronto, mancava solo il festeggiato. All'improvviso ebbi un cupo presentimento e così in piazza dove vidi Don Pino steso a terra in una pozzanghera di sangue. Purtroppo quello che aveva previsto era accaduto. A distanza di anni mi è sempre perso il ricordo di chi non è rimasto indifferente all'illegalità, al malaffare e alla situazione dei diritti ai bambini, pagandone ingiustamente le conseguenze. Ha fatto tanto anche a scopo dell'Isosa, insegnando ai bimbi ad agire contro l'illegalità, sapendo che troveranno sempre un appoggio sulla Chiesa.
Segnalazione. Titolo dell'elaborato: Don Pino visto da Vito, classe prima di scuola secondaria di primo grado, Ugo Foscolo di Sedico.
Don Pino Puglisi visto da Vito.
Signor Vito, mi racconti la storia di Don Pino Puglisi?
Va bene.
Don Pino per me era un fannullone e un stupido parroco. Quando sentì parlare di lui, pensai subito: ah, questo è da ammazzare, però in un primo momento lo lasciai stare. Passò quel periodo e man mano a lui si aggiunsero ragazzi, suore e pure un diacono. Addirittura si permise di restaurare la parrocchia e di farne un centro d'accoglienza. Una mattina il parrino iniziò a celebrare la messa, ma io non volevo sentire niente di religioso e quindi inserì la moneta nel jukebox e misi la mia canzone preferita al massimo volume, così che la voce di Don Pino non venisse sentita da alcuna persona. Il giorno della ricorrenza di San Gaetano, io e i miei colleghi mafiosi eravamo andati a festeggiare e avevamo invitato anche Fred Malvino, gran cantante siciliano. Però quel fannullone di Don Pino iniziò a fare una processione con tutti i ragazzi. Io volevo solo godermi la festa e la buona musica di Fred. E quando accesi i fuochi d'artificio, e li feci scoppiare, così che il rumore coprisse un'altra volta la voce di Don Pino. Ma lui, testardo, non mollò.
Visto che non cedeva, decisi di intimidirlo e quindi dissi a tre ragazzi: allora, voi dovete andare alla parrocchia e bruciare un camion, solo per intimidirlo, ok? Loro acconsentirono e andarono, ma Don Pino non cambiò rotta. Come non cambiò rotta tutta la chiesa. Infatti, poco prima venne in Sicilia il Papa e disse: Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può l'uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo mi rivolgo ai responsabili. Convertitevi. Un giorno verrà il giudizio di Dio. Allora noi rispondemmo riempiendo la Basilica di San Giovanni di circa 300 kg di tritolo, perché la vendetta è il linguaggio della mafia. Ma noi non ci accontentammo e uccidemmo prima il giudice Falcone e poi Borsellino. Per le vie di Brancaccio giravamo solo noi che festeggiavamo e la definivamo come una vittoria. Don Pino però non smise di rompere le scatole. Quindi un po' di tempo dopo mandai sempre gli stessi tre ragazzi, ma con uno scopo diverso. Dovevano fargli del male. I tre ragazzi andarono e lo picchiarono, ma lui non smise di celebrare messe, né di organizzare processioni, né di dedicarsi ai bambini. A quel punto ero così arrabbiato che dissi: basta, adesso lo dobbiamo uccidere. E allora, il giorno del suo 56esimo compleanno, io e gli altri tre ragazzi andammo per ucciderlo. Ad un certo punto lo vedemmo passare a piedi e quindi pensai dentro di me: ora è il momento perfetto. Scendemmo dalla macchina e gli dissi: questa è una rapina. Lui non ebbe la reazione che mi sarei aspettato. Infatti si girò, sorrise e mi disse: me lo aspettavo. E a quel punto io gli sparai e lo uccisi.
E Don Pino Puglisi visto da Carmelo, gruppo 3, scuola secondaria di primo grado Zanon di Castion Belluno.
Classe prima, gruppo 3. Scriviamo un testo dal punto di vista di Carmelo, personaggio del film Alla luce del sole. Carmelo era un bambino che rubava le radio delle auto, ma quando arrivò Don Pino Puglisi, tutti i bambini, compreso lui, cambiarono modo di fare ed iniziarono ad andare a giocare in parrocchia. Per Carmelo, Don Pino Puglisi era molto significativo, perché lo ha aiutato a non rubare più le radio delle auto. Un giorno gli ha consegnato di sua spontanea volontà il grimaldello che usava per scassinare le auto. Abbiamo trovato il diario di Carmelo e ora vi raccontiamo cosa c'era scritto. Un giorno ho sentito un invitante profumino di pizza che usciva dal cortile della parrocchia di Don Pino. Mi affacciai al cancello e vidi tutti i bambini che mangiavano la pizza felicemente. Io sentii un profondo buio di infelicità dentro di me. Mi sentivo solo. Don Pino mi vide e mi disse che per entrare dovevo suonare il campanello. Io invece andai a suonare il clacson della sua auto e continuai finché non venne verso di me. Mi invitò ad entrare, ma io scappai via. Qualche giorno dopo decisi di tornare indietro e feci conoscenza con tutti. Poi presi Don Pino per mano e lo portai vicino ad un'auto alla quale avevo rubato la radio e la rimisi a posto. Poi gli consegnai il grimaldello che usavo per scassinare le auto ed infine con un sorriso lo salutai. Tempo dopo ebbi la notizia che Don Pino era morto il giorno del suo 56esimo compleanno con un colpo alla nuca da parte dei mafiosi. Andai al suo funerale e appoggiai sopra la bara il mio peluche preferito. Quando se ne andarono tutti, io me lo immaginai seduto su uno dei banchi della chiesa che mi salutava e io, felice, lo salutai e poi me ne andai.